Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Che vi dà il buongiorno come Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
In cabina di regia, a fianco a sé, c'è già Andrea Maiocca, pronto a lavorare alla puntata di Maracanà. Allora, nel frattempo di metterci in contatto con Lorenzo Di Benedetto, ci sentiamo anche qualche messaggio che è arrivato, dai.
Ragazzi, buongiorno. Non so come l'avete vista voi la partita ieri, però la rimonta dell'Inter. Però Fabregas si è difeso, ha fatto il catenaccio sul 2-0, quindi non è che dobbiamo dire che è andato all'arrembaggio, si è messo dietro, ha giocato tipo Nereo Rocco, però l'impeto dell'Inter è stato veramente troppo forte. Un saluto.
Ciao, allora io per difesa attenta non penso soltanto al pullman, eccetera, che onestamente non ho visto, perché poi ho visto anche il Como che aveva sfiorato il terzo gol e se l'è praticamente divorato. Diao. E il punto è, non puoi, una squadra che magari è in vantaggio 2-0, un po' lascia Çalhanoğlu da solo, cioè non è che c'era uno nelle vicinanze, ma solo proprio al centro dell'area piccola a colpire di testa indisturbato, perché quello è un errore poi che diventa importante, lo paghi. Stessa cosa io penso anche a quella che è stata la gara di campionato, dove sono arrivati comunque anche due regali. Dopodiché la lettura di Chivu c'è stata, l'Inter ha degli uomini che l'errore lo raccolgono subito e lo trasformano in gol, e quindi un'attenzione maggiore non significa non andare all'arrembaggio, perché è anche normale sul 2-0 non andare all'arrembaggio in trasferta, sarebbe presunzione, ma avere la capacità di sapersi chiudere bene, di saper concedere veramente poco. Se lasci da solo Çalhanoğlu in centro dell'area di rigore, sarebbe stato anomalo se Çalhanoğlu non avesse segnato quel gol. Sentiamocene un altro, dai.
Buongiorno gentilissimi. La partita di ieri dell'Inter è stata la giusta risposta ai due cattivoni di Jacopo e Enzo, soprattutto.
No, io questo non lo manderei, onestamente. Capito il messaggio, che ho visto anche il messaggio mandato a Jacopo Galvani, onestamente l'ho ritenuto inopportuno, ti dico la verità, quindi questi messaggi non li manderei. Non so se abbiamo nel frattempo, no, perfetto, allora andiamo a leggere, anche perché qua non c'è nessun cattivone, qua ci stanno dei giornalisti che raccontano le cose come stanno. C'era anche un altro amico ieri che diceva, all'ordine dei giornalisti, ringraziate che ci siano i giornalisti che fanno le giuste domande, le giuste riflessioni, che ci siano delle inchieste alle quali ci siamo affidati ieri nella lettura di quello che è un qualcosa risaputo, raccontato da diverse inchieste su diverse televisioni, quindi eviterei polemiche inutili. Allora, intanto poi avremo ovviamente un collegamento anche da Roma Casa Lazio per sapere soprattutto le ultime in casa Sarri e capire un po' quali saranno le scelte, ipotizzando anche quelle dell'Atalanta. Nel frattempo, guardando un po' a quello che sta succedendo sul mercato, parleremo anche con Lorenzo Di Benedetto di Juventus e di mercato, perché oltre a Bernardo Silva la Juventus sta puntando anche un altro Silva, in questo caso parliamo di Antonio, difensore in uscita dal Benfica e in passato già accostato alla vecchia signora, complice un contratto di scadenza nel giugno 2027 che il giocatore non sembra troppo intenzionato a prolungare. L'avventura di Antonio Silva con il club lusitano potrebbe essere vicina alla conclusione. Quest'estate le Aquile sono pronte a cercare offerte per evitare di perdere il loro canterano a parametro zero. La Juventus però lo segue dai tempi di Giuntoli e potrebbe tornare alla carica qualora si dovesse liberare un posto in difesa, anche se al momento la priorità resta sempre l'altro Silva Bernardo. Sulle tracce del difensore classe 2003, ricordiamolo, ci sarebbero anche diversi club della Premier League con il Newcastle in testa. Per quanto riguarda Bernardo Silva, poi ne parleremo con Lorenzo Di Benedetto, si parla anche di comunque un forte interessamento da parte del giocatore nel potersi eventualmente trasferire al Barcellona. Non so che quali sono le garanzie che il Barcellona potrebbe eventualmente dare e i tempi, perché chiaramente da questo punto di vista forse la Juventus chiede e può dare delle risposte in maniera più rapida da questo punto di vista. Tornando invece sulla sconfitta del Como e la vittoria dell'Inter che conquista la finale di Coppa Italia, sulla gara di San Siro si è espresso Mirwan Suarso, chiaramente presidente bianco-blu del Como, con un post sulla propria pagina di Instagram. Il risultato di questa sera fa male. Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità, portandoci sul 2-0, proprio come al Sinigaglia. la squadra ha giocato con identità e determinazione, per questo sono molto orgoglioso. Complimenti all'Inter per la loro reazione, la capacità di rimontare e vincere 3-2 dimostra il valore di una grande squadra. Anche se abbiamo appena perso contro una delle migliori squadre in Italia, questo non attenua la delusione. Il calcio è fatto di momenti come questi, alti e bassi, che definiscono chi siamo. Perdere una partita non deve farci perdere la direzione, il nostro obiettivo resta chiaro: migliorare, crescere e continuare ad andare avanti. A tutti i lariani, testa alta questa sera. C'è molto di cui essere orgogliosi, continua il presidente del Como. All'Inter ancora congratulazioni e miei auguri per il resto della stagione. Con grande signorilità il presidente del Como saluta anche la Coppa Italia dopo aver compromesso, non in maniera definitiva, sia chiaro, un raggiungimento in Champions League, ma adesso probabilmente ci si concentrerà soprattutto nel non sfumare o vedersi sfumare un posto in Europa League. Quindi chissà se in questo momento le attenzioni del Como siano più sulla difesa del posto in Europa League, chiaramente auspicandosi nell'eventualità un passo falso da parte della Juventus lì davanti per provare a rinseguire un posto in Champions, che diventa sicuramente un po' più complicato in questo momento. Ci sono altre notizie di mercato che vi andiamo a dare, sempre in attesa del collegamento con Firenze. La Roma continua a provarci per Kerim Alibregovic, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di oggi, vado a leggere proprio su tutto il mercato web. Semin, papà e agente dell'esterno 18enne, è stato visto nella capitale insieme a Miralem Pjanic, uno che la città la conosce discretamente bene, così come sia la perfezione che cosa significa vestire anche la maglia giallorossa e allenarsi a Trigoria, quindi questo già potrebbe essere un indizio importante. Il direttore sportivo Frederic Massara non ha perso tempo, ha incontrato faccia a faccia chi cura gli interessi di Alibregovic. La volontà è chiara: anticipare la concorrenza, in questo caso di Napoli e Milan, grazie alla pura mediazione di Pjanic. Con i primi contatti che sono iniziati a fine marzo, non è escluso che il dirigente abbia già fatto vedere il centro sportivo anche al Papa classe 2077. L'ingaggio non spaventa, perché comunque parliamo di una cifra sotto il milione di euro annui, con una crescita progressiva prevista tra bonus e parte fissa. Il nodo è il costo del cartellino, che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe pure crescere perché Napoli e Milan sono pronti a dare battaglia per l'esterno. I Fredrick intanto hanno già avallato l'eventuale inserimento, che rientrerebbe assolutamente in quei profili su cui la proprietà vuole puntare, quindi occhio anche un po' a questo aspetto, a questa situazione. Diamo un'occhiata allora, in attesa poi di metterci in contatto successivamente anche con Lorenzo Beccarisi, sulla le possibili formazioni di Atalanta e Lazio. Intanto, come arriva l'Atalanta alla sfida di questa sera? Palladino conferma il suo ormai consolidato 3-4-2-1 nonostante il gol alla Roma in campionato. Krstović dovrebbe lasciare il posto a Scamacca con terminale offensivo. Come terminale offensivo? Alle sue spalle ci sarebbe De Ketelaere più uno tra Zielinski e Raspadori, con il primo favorito. Sulle corsie esterne Zappacosta e Bernasconi, che è stato sicuramente uno che quest'anno si è conquistato grandi spazi mostrando grande qualità. Inamovibile invece il duo Ederson De Rune in mezzo al campo, così come Carne Secchi tra i pali, il trio difensivo formato da Scalvini, Jim City e Kolasinac. Invece per quanto riguarda la Lazio, 4-3-3 naturalmente confermato, invece per Sarri, che come riferimento centrale del suo tridente offensivo dovrebbe schierare il grande ex Maldini. Ai suoi lati Isaksen in vantaggio su Cancellieri e Zaccagni. Cataldi nel cuore della mediana, coadiuvato da Dele Bashiru e Taylor. In corsa per un posto dal primo minuto anche Basic, autore peraltro, ricordiamolo, del gol contro il Napoli, gol del 2-0 contro il Napoli con il morale alle stelle. Il giovane Motta sarà il portiere, che ha fatto comunque molto bene anche contro il Napoli proprio nella partita del Maradona. Lazzari e Marusic si contenderanno invece il ruolo di terzino destro, il resto della difesa appare già deciso con Nuno Tavares sul fronte opposto, mentre Gila e Romagnoli saranno lì in mezzo. Peraltro anche Romagnoli ha fatto una signora partita al Maradona contro il Napoli. Andiamo da Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web. Dibbe, buongiorno.
Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
Allora Dibbe, ti voglio sintetizzare un po' quello che, di cui parlavo anche con Costantino Nicoletti. Mi dici se sei d'accordo sulla partita di ieri, che è diametralmente opposta rispetto all'andata, che era noiosa, invece qui tante occasioni, gol, rimontate, eccetera eccetera. Io continuo a vedere un Chivu che sta dando dei segnali importanti, probabilmente più nella lettura delle gare in corsa che non nella preparazione. Ancora una volta col Como sbaglia l'approccio alla gara, il Como ancora una volta va in vantaggio 2-0, poi però è bravo, ne cambia rimontare una squadra che invece, il Como, così poi analizziamo anche il Como, non perde mai la sua identità. passa in vantaggio, nessun pullman, qualche disattenzione difensiva che un pochettino si continua a vedere, anche se il Como era una delle migliori difese, però lasciare Çalhanoğlu da solo lì in mezzo all'area di rigore ricorda qualche errore anche in campionato. Il Como fa la sua partita, sfiora l'impresa, non la centra contro un Inter che strutturalmente è più forte e un Chivu che forse è più bravo a leggerle appunto in corso le partite che a prepararle in certi casi.
Sì, sì, allora su Chivu certamente è stato molto bravo a cambiare le carte in tavola e a riuscire insomma a cambiare il volto della sua squadra, che comunque non sono stati cambi banali, vedi di Uff lo spostamento di Luis Enrique sulla sinistra, l'inserimento di Sucic che comunque ha fatto due assist e un gol, quindi tanto di cappello a come Chivu è riuscito a migliorare la sua squadra strada facendo. E sono d'accordo che è meglio molto spesso a leggerle magari le partite in corso che non a prendere le decisioni iniziali più che a preparare la partita. Dall'altra parte però, Enzo, io mi sento di dire che va benissimo, è bello il Como, è una squadra che gioca bene, assolutamente sì, è una squadra che nel giro di due anni è passata insomma da una promozione in Serie A alla qualificazione in Europa, che è a portata di mano, si vede un'identità chiara, giocatori giovani, squadra forte, acquisti mirati, tutto quello che vuoi, cioè tutte le cose positive che posso dire su una squadra come il Como, su un allenatore come Fabregas, ma, e scrivo un ma grosso come una casa, in giro di tre settimane non puoi vincere due volte di fila 2-0 contro l'Inter, praticamente all'intervallo in campionato prima del gol di Thuram negli ultimi 10 secondi del primo tempo, e addirittura a secondo tempo iniziato nella partita di ieri, e perdere tutte e due le volte, cioè non puoi, non va bene, e qui sbaglia l'allenatore, perché Fabregas ha fatto un lavoro straordinario, e questo lo sottolineo con 13 penne diverse di tutti i colori diversi, sottolineo questa cosa, che Fabregas ha fatto un lavoro straordinario, ma non puoi fare una cosa del genere, perché la prima volta te la passo,
sì, bravo,
perché comunque vai 2-0 in casa con l'Inter, domini, ti fai riprendere anche dalle telecamere mentre dici che si stanno diciamo facendo qualcosa addosso per giocare con mentre stanno giocando contro il Como, rientri in campo nella ripresa e vieni asfaltato completamente dall'Inter, lasciando Dumfries solo due volte in mezzo all'area di rigore, è un giocatore molto molto forte soprattutto nei calci piazzati e comunque nelle sortite offensive. La prima te la passo, sì, la seconda no,
no, ma
la seconda no, dai, perché vai a vincere 2-0 a San Siro e sai già quello che ti può succedere, perché lo sai già, perché ti è successo tre settimane fa, quindi sai già quello che ti può succedere e non puoi perdere una partita del genere, no, non esiste, proprio non esiste, perché io capisco i pullman che non vanno messi, il calcio bello, il calcio champagne eccetera, ma sei a un passo da una finale di Coppa Italia, sei a 90 minuti quasi dal vincere un trofeo e non puoi prendere tre gol in 7 minuti in quanto l'ha presi, cioè non puoi assolutamente fare una cosa del genere, perché in quel caso lì il pullman lo parcheggi, metti due punte come Diao, perché poi comunque il Como aveva in panchina la possibilità di mettere giocatori che avrebbero potuto sfruttare il contropiede in maniera pazzesca, e allora per 10 minuti nella tua vita ti snaturi, metti 10 difensori in area di rigore e provi a sfruttare il contropiede per richiudere la partita, che poi parliamoci chiaro, sul 2-1 Diao ha avuto una palla gol clamorosa, che è stato bravissimo Martinez in uscita, però non sono d'accordo con quelle che sono state le scelte di Fabregas, e non puoi non vincere una partita del genere dominata per praticamente 60 minuti,
come in campionato uguale, quindi tu anche corsi e ricorsi, esatto, storici, non ti sei fatto esperienza di quello che poi era successo già in campionato. Ecco perché quando mi mandavano adesso degli audio, abbiamo visto, non è il Como ha fatto la difesa a oltranza, è stata una grande Inter, non è stata il Como che si è sbilanciato. Io mi sono permesso di dire, guardate che, cioè, se sei in vantaggio 2-0 e sfiori anche il 3-0 non puoi concedere mai quello che hai concesso lì dietro e lasciare Çalhanoğlu da solo, non c'era nessuno neanche nei paraggi così in mezzo alla rigore. Sono scelte sbagliate, poi per carità è la mentalità di Fabregas, si prende gli oneri e gli oneri di quando le cose vanno bene, gli onori di quando le cose vanno bene, gli oneri di quando le cose poi vanno male, perché l'hai saputo gestire male. Su Kivu invece sei d'accordo sul fatto che spesso e volentieri le grandi sfide, soprattutto detto che ha vinto il campionato nel modo in cui va vinto, cioè vincendo le gare alla portata con le medio piccole senza mai soffrire, poi magari concedendo qualcosa nei big match, però forse nella lettura è più bravo che nella preparazione delle sfide.
Sì, sì, guarda, l'ho detto prima, nella lettura è bravissimo, ma non tanto nella preparazione, perché insomma ormai preparare le partite per questi allenatori è molto complicato, c'è pochissimo tempo. Chiaramente non è che mi sto riferendo alle ultime, mi sto riferendo a tutta la stagione, certo. Ma è proprio nelle scelte iniziali, che però magari sono anche fatte per avere poi carte da giocarsi nel secondo tempo. Magari ieri fosse partito con Diouf a destra e lui
avremmo criticato a
sinistra, non avrebbe poi scombinato le carte, no? Io sono rimasto molto sorpreso dal fatto che Dumfries sia stato lasciato fuori per 83 minuti. Poi chiaramente sono arrivate le parole di Kivu di ieri sera, che ha detto aveva un problema fisico, convive con un problema fisico ormai da settimane, quindi ci è stato spiegato il perché, ecco, dell'assenza di Dumfries in campo per gran parte della partita. Però lì per lì, non sapendo insomma quelle che fossero le condizioni fisiche di Dumfries, mi sono stupito tanto. All'Inter manca tanto Lautaro Martinez, perché comunque un conto è iniziare una partita con Lautaro Martinez, un conto, con tutto il rispetto possibile e immaginabile, è iniziarla con Bonny, che comunque mi sembra in fase calante, un po' come era successo anche l'anno scorso a Parma, perché aveva fatto molto meglio nella prima parte della stagione, quindi dovrà lavorare su questo Bonny. Poi però insomma, che dire all'Inter, purtroppo mi sono tornati brividi sul primo gol di Baturina, perché Di Marco, cioè, quando uno va a crossare, ragazzi, avere Di Marco penso davanti come avversario, penso sia la cosa migliore che ti possa capitare.
Sì, sì,
cioè, è successo con la Bosnia, è successo ieri sera, è successo anche, non mi ricordo, una delle ultime partite di campionato, forse nel derby, insomma non mi ricordo, un Di Marco veramente troppo leggero in fase difensiva. Si può dire, no, ma fa 100 assist l'anno, bene, e 2000 gol, va bene, però sei sempre un difensore, insomma, un difensore nel 3-5-2 sei un ibrido, però certo. Insomma, deve cercare di migliorare tantissimo Di Marco, certo, sotto questo punto di vista, perché se no alla fine paghi tanto e certo, paghi troppo l'avere un giocatore che è in queste condizioni quando difende. Poi lo ripeto, non voglio dire niente, non dico niente, c'è niente da eccepire su quello che può essere l'apporto di Di Marco in fase offensiva, e ci mancherebbe altro, però per giocare in una squadra come l'Inter, che negli ultimi 4 anni ormai ha fatto 2 finali di Champions, bisogna tu riesca a migliorare tanto anche sotto il profilo della fase difensiva.
Guarda, la penso esattamente come te. Chiudiamo la parentesi partita insomma di ieri, andiamo un attimo, un paio di domande di mercato ti volevo fare, tra poco tra l'altro andiamo a Mirko Nicolini e approfondiremo insieme a lui. Lewandowski, Bernardo Silva e la Juventus, storie che si possono realizzare o sono sogni proibiti, considerando anche che leggevo di un Bernardo Silva che comunque da più tempo aspetta anche magari la chiamata da Barcellona, che lo potrebbe intrigare di più. Lewandowski prende uno stipendio altissimo, la Juventus gli proporrà 6 più bonus, che sicuramente è molto lontano da quello che percepisce, ma chiaramente è a scadenza di contratto, e le cifre che ha preso al Barcellona non le prenderà altrove. La variabile Champions League, che può contare come sulla scelta di questi giocatori, in particolare Lewandowski, che credo sia al terzo posto degli attaccanti di sempre che hanno segnato in Champions League, quindi magari vuole continuare il suo percorso lì e far gol lì. Qual è la situazione?
Ma la situazione è che la Juve ci proverà per entrambi, poi se entra in scena il Barcellona su Bernardo Silva andrà a finire come con Cancelo quest'inverno, sia per Juve che per Inter, insomma, che ci hanno provato, poi è arrivato il Barcellona e l'ha preso il Barcellona, perché insomma la squadra molto più forte, una squadra che può competere per arrivare in fondo alla Champions League e per vincere la Liga, insomma parte per provare a vincere tutti i trofei che ha di fronte in una stagione, quindi stiamo parlando di un top club europeo, sì, non lo scopriamo adesso. Su Lewandowski devo capire, allora, Lewandowski io lo prenderei sempre, c'ha 38 anni, va bene, però Lewandowski in Italia ancora fa quello che vuole, secondo me, quindi per un paio di stagioni te lo prendi e gli fai fare quello che ha sempre fatto, ovvero segnare. Però devo capire qual è l'idea della Juve per quel che riguarda l'attacco, cioè cosa fai? Ti affidi totalmente a Lewandowski per la stagione dove vuoi tornare a vincere?
Dovresti prendere quello è il problema, ovviamente.
Devi prendere un altro attaccante, che però se poi dai 6 più bonus a Lewandowski, devi darli anche a lui. C'è anche Ildiz che chiaramente ne prende tanti, Vlahovic a me non mi convince, esatto. No, io guarda Enzo, non c'è il resto della mia idea.
Oh, intanto Spalletti pare abbia detto, e ti chiedo conferma, così lo ricompri anche l'anno prossimo, fatemi fare la preparazione estiva con David. Potrebbe essere anche un modo per dire, se ci lavoro con i tempi giusti magari tiro fuori un attaccante che tanto già pago.
Allora, ora io ti dico una cosa che di cui mi pentirò.
Bravo.
Però te lo dico, è quello che penso. Allora, io tra David che è ancora sotto contratto e insomma ha firmato l'anno scorso contratto lungo, è arrivato a parametro zero, sì, e Vlahovic che ha fatto tutto quel casino che ha fatto per il rinnovo, è stato infortunato per gran parte della stagione e nel momento in cui è rientrato si è fatto male in un riscaldamento al polpaccio, chiede tanti soldi, ha dimostrato di non essere un attaccante da Juve per vincere lo scudetto, può essere da Juve per arrivare quarta ma non da vincere lo scudetto. Io tra Vlahovic e David tengo David,
no,
perché ci posso lavorare di più, secondo me. E se Spalletti è convinto di poter tirar fuori qualcosa di importante da lui, allora ancora a maggior ragione ti dico Juve, tieniti David e dai via Vlahovic. Mm. Perché Vlahovic non si è comportato bene, perché Vlahovic avesse voluto rinnovare con la Juventus l'avrebbe potuto fare
subito, non dopo,
tanti anni fa, avrebbe potuto spalmarsi l'ingaggio. Invece si è preso fino all'ultimo centesimo di questi 12 milioni di euro che, parliamoci chiaro, non ha puntato la pistola alla tempia di nessuno, per far firmare quel contratto.
No,
gli è stato proposto, sono stati fatti un po' di sotterfugi, questo lo sappiamo tutti, ma comunque nessuno ha puntato, ripeto, la pistola alla tempia di nessun altro. E quindi, signor Vlahovic, vai pure dove ti pare, ma io non lo terrei, perché anche questo ultimo infortunio muscolare, cioè il rischio, ora non voglio esagerare, però
no,
dopo
però
aver passato quello che ha passato la Juve con Milik,
bravo,
vorrei che magari il prossimo anno l'indolenzimento e poi sta fuori un mese, poi rientra uno, poi sta fuori 3 settimane, poi rientra 2 mesi, cioè giocatori come Vlahovic devono stare bene dal primo all'ultimo giorno della stagione, possono avere un intoppo, quelli di un paio di settimane, affaticamenti o cose del genere, ma per rendere deve essere al top al 100%, sì, tutta, sì, la stagione. E quindi io ci penserei 100 volte prima di far rinnovare il contratto a Vlahovic. Però io comunque sono qui di fronte a un microfono, a una telecamera, e non quello, faccio il dirigente di una squadra di Serie A.
Per quello che può servire la penso come te. Caro Dibbe, ti saluto, ti ringrazio. Appuntamento a domani con la redazione di Tutto Mercato Web e buon lavoro.
Ciao Enzo, a domani.
Ciao Dibbe. Lorenzo Di Benedetto, noi invece ci fermiamo al rientro. Mirko Nicolino, vi aspetto. Allora ci siamo, appuntamento come al solito, come ogni mercoledì con Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
Torno anche con te sulla partita di ieri, ancora una volta l'Inter va in svantaggio 2-0 con il Como, ancora una volta il Como concede la rimonta all'Inter. Ci vedi delle analogie tra campionato e Coppa?
Ah, sì, mi pare che quello che abbiamo visto nel corso del campionato si è confermato ieri sera. L'Inter è più forte, del Como nei singoli, comunque ha sofferto tante volte contro squadre più piccole, ma alla fine in qualche modo l'ha portata a casa, perché quando comunque hai giocatori più forti degli altri, che tu giochi bene o giochi male, alla fine i valori vengono fuori nel lungo periodo. Puoi perdere una battaglia, ma le altre le vinci e poi alla fine porti a casa quella più importante, no? La battaglia campale, quella definitiva. Il Como si conferma una squadra in crisi, nel senso che gioca bene, però nelle ultime quattro partite ha portato a casa un pareggio e tre sconfitte. Secondo me è stato molto bravo ieri sera Fabregas a sottolineare quanto sia difficile allenare squadre con una media, un'età media molto bassa, contro le narrazioni comuni, che vedono anche al centro di queste narrazioni lo stesso Fabregas. Però se non hai un mix di giocatori esperti con trofei e titoli alle spalle e giovani, alla lunga poi paghi.
Ci vedi anche dei limiti però nelle strategie di Fabregas? Cioè, due avanti, 2-0, avresti difeso in maniera diversa?
Ma è chiaro, sì, sappiamo che Fabregas ha una sua idea di gioco, lui lo ha detto più volte nell'arco della stagione: preferisco andare in Serie B con il mio gioco piuttosto che portare a casa i risultati snaturandomi. Questo però finché le cose vanno bene, quando poi le cose cominciano ad andare male e rischi di essere mandato a casa, vedrai che poi cambierà. Io credo che Fabregas diventerà un grande allenatore e diventerà sempre meno, tra virgolette, talebano e più malleabile nel corso degli anni, come un po' tutti gli allenatori. Perché altrimenti poi se vai in un grande club e non porti i risultati ti mandano via. Vedi come è successo per esempio a Xabi Alonso, che è andato a Real Madrid, ha cercato di imporre la sua filosofia di gioco, non arrivava nei risultati e l'ha mandato a casa. Purtroppo fin quando sei in una squadra abbastanza, con tutto il rispetto per il Como, medio-piccola, in cui vincere non è un'ossessione, ok, ma quando poi vai in una azienda come può essere Real Madrid, Juventus, Barcellona, eccetera eccetera, Chelsea, Manchester City, lì devi vincere, altrimenti fa una brutta fine.
Atalanta e Lazio, come la vedi questa sfida di questa sera? Che comunque c'è una Lazio che a Napoli ha dato dei segnali molto molto importanti. L'Atalanta a sua volta l'ha fatto contro la Juventus uscendo sconfitta, e a Roma contro la Roma in queste due partite riuscendo a agganciare un punticino, ma comunque dimostrando di essere una squadra che non muore.
La Lazio mi sta sorprendendo perché è una squadra in salute, e non lo avrei detto dopo il percorso che ha fatto in campionato. L'Atalanta è stata una squadra abbastanza lineare fino alla eliminazione dalla Coppa, lì ha avuto un contraccolpo perché ha preso tanti gol nel doppio impegno, però alla fine comunque è una squadra che ha un'identità, sa quello che vuole, e quindi secondo me sarà una partita interessante, una partita probabilmente equilibrata, e in cui vincerà chi difenderà meglio.
Arriviamo alla Juventus. Allora, un cambio di passo che è testimoniato dai numeri da parte di Luciano Spalletti, che è riuscito a trovare anche diversi clean sheet, quindi ha sistemato anche un po' la fase difensiva. Peraltro lo ha raccontato ai microfoni proprio lo stesso Calulu, dicendo: abbiamo avuto l'opportunità di lavorare di più durante queste settimane, abbiamo lavorato anche un po' sulla tenuta difensiva, però è una squadra che fa più che altro della riaggressione, della ripartenza, dell'aggressività la sua vera e propria arma, costruisce tanto, ha segnato, abbiamo fatto un calcolo ieri, 57 gol, già un gol in più rispetto alla passata stagione, e ha raggiunto già il record dei campionati dove ha segnato di più negli ultimi anni, naturalmente, e tutto questo senza attaccanti. Cosa racconta della Juventus di Spalletti?
Ma racconta di una squadra che in questo momento sta bene, che è cresciuta tanto, soprattutto nella fase di costruzione e sviluppo dell'azione, che ancora però rischia qualcosa in fase difensiva perché commette degli errori tecnici. Però questi errori tecnici nelle ultime settimane sono andati ad abbassarsi, a diminuire, e questo ha fatto sì che, pur non sfruttando la Juventus tutta la mole di gioco prodotta, ciò è bastato per fare i risultati. Poi è chiaro, la fortuna è anche una componente, con l'Atalanta c'è stata anche una componente di fortuna, però nell'arco di una stagione la fortuna a volte ti dà, a volte ti toglie. C'erano partite in cui la Juventus probabilmente avrebbe meritato di vincere, ha pareggiato, vedi per esempio Verona, vedi Lecce sì. Vedi Cagliari, e ci sono state partite, per fortuna poche, in cui la Juventus ha fatto male e per fortuna per Spalletti, in cui ha fatto male e ha raccolto tanto. Vedi per esempio all'andata col Pisa, al ritorno appunto con l'Atalanta, l'ultima partita col Bologna la Juve ha letteralmente dominato, ma ha sciupato tantissimo, ed inizio ripresa ha rischiato addirittura di vedersi fare il pareggio e poi invece l'ha chiusa. La Juve è una squadra alla ricerca di un equilibrio, perché l'identità adesso ce l'ha, e l'equilibrio, visto che l'identità ce l'hai, adesso te lo possono dare solo i giocatori più forti rispetto a quelli che hai in casa, quindi bisogna aspettare il mercato. Ma è importante per Spalletti chiudere questa stagione con un'onda lunga positiva, in modo tale da approcciarsi alla prossima stagione con un piglio diverso, no? Con un piglio certamente altrettanto positivo.
E con giocatori magari anche diversi. Allora ti chiedo anche di farci un po' una panoramica sul mercato. Si parla di Bernardo Silva, che però è allettato anche dal Barcellona. Si parla di Lewandowski, che però ha ingaggi sicuramente più alti rispetto a quello che gli proporrà la Juventus. Eppure sono due possibilità concrete. Secondo te la Juventus si spingerà il più possibile per portare a casa questi due talenti straordinari, questi due campioni straordinari?
Ma sono, pur avendo un'età avanzata, sono sempre dei talenti. Il talento non muore con l'età. Semmai cala la prestanza fisica, la tenuta fisica, ma il talento, quello, se lo porteranno,
certificato, diciamo,
se lo porteranno per sempre. No, la Juventus ha il vantaggio di essersi mossa per tempo, lo ha messo anche come lì. Abbiamo parlato con dei calciatori importanti che non hanno imposto come condizione la partecipazione alla Champions League. Oggi la Juventus ha una percentuale di partecipazione alla prossima Champions League importante, quindi ha un'arma in più. Probabilmente a livello economico ha qualcosa in meno, anzi ha tanto in meno rispetto a campionati molto più ricchi che possono offrire a Bernardo Silva e a Lewandowski cifre astronomiche. Molto dipenderà da quanto la Juventus farà capire, e su questo insisto da tempo, a questi calciatori di voler vincere subito. Io vi racconto sempre quanto sia difficile fare il mercato dai dilettanti alla Serie A, perché spesso quando tu contatti un giocatore ti dice sì, ma a parte me chi prendete? E questa è una delle frasi più ricorrenti tra gli agenti, nei discorsi tra i club e i calciatori. Quindi io credo che se Bernardo Silva e Lewandowski, al di là dei soldi, percepiranno che la Juventus vuole essere forte fin da subito, potrebbero davvero dire di sì.
E comunque sarebbero due dei tanti nomi di una ristrutturazione totale della Juventus. Come scrivi tu spesso, per Spalletti se ne dovrebbero cambiare 14, ovviamente non li cambi tutti quanti, però cercherai di fare il più possibile considerando anche i giocatori su cui hai puntato e su cui non hai puntato. C'è una riflessione che facevo con Lorenzo Di Benedetto poco fa che mi ha trovato anche molto d'accordo. Se la Juventus dovesse scegliere, mettiamo che prende Lewandowski, dovesse scegliere come altro attaccante tra Vlahovic e David, secondo te chi sceglierebbe e perché?
Secondo me tutta la vita David.
Vedi.
Perché ha dimostrato, al di là dei limiti probabilmente caratteriali, di adattamento, perché i gol comunque li ha sempre fatti, uno, di saper giocare molto bene con la squadra, di partecipare tanto all'azione, questo piace molto a Spalletti, di sapersi sacrificare, di saper aspettare anche il suo turno in panchina, e poi comunque in qualche modo si è reso utile. Poi la Juventus l'ha preso a parametro zero, è chiaro che dovesse venderlo guadagnerebbe una plusvalenza importante, però oggi fare un contratto con Vlahovic a determinate cifre rappresenta una grossa incognita anche per la tenuta atletica. David non si è fatto quasi mai male, Vlahovic ha avuto questo lungo infortunio, un intervento che gli ha causato una cicatrice importante che nel tempo potrebbe comportare degli altri scompensi sia in un senso che in un altro, e quindi anche ad altri muscoli. e quindi oggi rappresenta un grandissimo punto interrogativo, ma è per questo che la Juventus, avendo ormai il coltello dalla parte del manico, ha rinviato ogni discorso al termine della stagione con il Serbo.
Però secondo me, anch'io penso che poi tra i due che prendono lo stesso, cioè non prendono lo stesso stipendio, perché Vlahovic prendevamo il doppio, però quello che proporrebbero a Vlahovic è più o meno sostanzialmente quello che prende David, quindi
esatto,
tra i due a quel punto punteresti sicuramente su questo. C'è lì...
E più ci sarebbe, scusami Enzo, da aggiungere questo bonus alla firma,
esatto,
che l'entourage di Vlahovic chiede, che pare sia tra i 10 e i 15 milioni.
Che comunque non è poco. Ma per quanto riguarda invece la questione Bremer, qual è la clausola che ha Bremer, e soprattutto potrebbe essere un giocatore che la Juventus sarebbe tentata di vendere in una possibile ricostruzione difensiva? Si parlava di un altro Silva che potrebbe fare il difensore, naturalmente, quindi il doppio colpo Silva, Bernardo e Antonio.
Sì, e questa voce attorno ad Antonio Silva mi fa pensare che si tratti di una di quelle classiche operazioni di agenzie grosse, importanti, come la Distifute di Jorge Mendes. È chiaro che quando tu tratti con questi grossi agenti, chiedi un giocatore e poi loro magari a pacchetto te ne propongono altri, che poi tu puoi accettare o comunque anche non accettare. Antonio Silva è stato seguito dalla Juventus in passato, ha un contratto col Benfica in scadenza nel 2027, ha anche uno stipendio abbastanza avvicinabile, abbastanza normale per il tetto ingaggi della Juventus, e quindi potrebbe essere un'occasione. Prendi due giocatori a pacchetto dallo stesso agente al prezzo, a un prezzo di saldo in termini di commissioni. Bremer è uno dei punti fermi di questa Juventus, un giocatore a cui Spalletti non rinuncerebbe mai. Sappiamo che prima dell'infortunio ci sono stati dei club che erano pronti a pagare questa clausola tra i 55 e i 60 milioni, che nessuno ancora ha tolto dal contratto di Bremer. Potrebbe essere un'occasione in uscita, perché sappiamo che la Juventus ha questo obiettivo come per il giugno 2027, il pareggio di bilancio, e potrebbe rappresentare l'ultima occasione per vendere un giocatore che ha 29 anni. È chiaro che se tu cedi Bremer per questioni economiche, poi devi andare a sostituirlo con un pilastro, con un giocatore che ti dà la stessa sicurezza, almeno a livello di fisicità, di presenza in campo. Poi sappiamo che ultimamente qualche problemino in più Bremer lo ha avuto come conseguenza dell'infortunio. Però è abbastanza evidente che può essere un'occasione in uscita se tu trovi il sostituto adatto.
Capitolo portieri, come si muoverà la Juventus? Rischiano di andare via tutti e due, ne resta uno, chi dei due resta e chi potrebbe arrivare?
Sono più stagioni che Perin lascia intendere in maniera alternata di poter andare via per chiudere la carriera da titolare, lo sappiamo, non è un mistero. Poi siamo alla fine terribile. Comunque si ritrova ogni anno a giocare comunque tanto, perché quelle 15-20 partite alla fine le fa. Quest'anno probabilmente ne farà qualcuna in più. Per Perin è solo ed esclusivamente una scelta sua. Se lui deciderà di andare via, andrà via. La Juventus non lo terrà per forza, ma se lui vorrà restare, per la Juventus rimarrà un punto fermo dello spogliatoio, uno dei giocatori con più esperienza. Di Gregorio è un portiere, secondo me, che è molto bravo. Ha pagato anche lui un momento negativo di tutta la squadra ed è andato probabilmente in down anche a livello mentale. Nelle ultime uscite è stato abbastanza sicuro e tranquillo. È chiaro che se però dovesse andare via Perin, la Juventus dovesse prendere un altro portiere importante, Di Gregorio, che le offerte le ha, a quel punto dovrebbe decidere se rimanere alla Juventus e giocarsi quelle 10-15 partite che fa di solito Perin in una stagione normale, oppure se andare altrove e farsi il titolare.
Quali sono stati secondo te i 2-3 piccoli, se vogliamo chiamarli così, capolavori di Spalletti da quando è arrivata la Juventus fino adesso, per trasformarla in maniera così evidente?
Ma io credo che tutto stia nell'approccio mentale, lo hanno ribadito diversi giocatori negli ultimi giorni, da McKennie a Kalulu stesso, a Locatelli durante la conferenza stampa all'indomani del rinnovo. Quando tu entri in uno spogliatoio devi riuscire a toccare le corde giuste, anche se non vai d'accordo con tutti, perché è impossibile andare d'accordo con tutti, ed è fin troppo evidente che Spalletti ne abbia scaricati diversi e che diversi giocatori non vedono l'ora di andare via per giocare un po' di più. Però Spalletti è riuscito, nonostante ciò, a non disgregare uno spogliatoio. Vedi, Enzo, a un certo punto è diventato molto chiaro con Thiago Motta che il suo modo di tenere lo spogliatoio, di cambiare per esempio ogni partita la fascia di capitano, sì. Di
spersonalizzare, mi permetto di dire, anche un po' lo spogliatoio.
Esatto, sì, sì, sì. Poi a un certo punto questo dire che i giocatori importanti non esistono, che il top player è la squadra, o addirittura lui personalmente dicendosi il miglior allenatore possibile per la Juventus, lì vai a disgregare. Spalletti, secondo me, invece è entrato nello spogliatoio come un papà che in certi momenti deve essere cattivo, deve accarezzare i suoi figli, e in momenti in cui invece deve alzare la voce. Spalletti magari non è venuto fuori, ma so che in certi momenti Spalletti ha anche alzato la voce e si è arrabbiato anche tanto con alcuni o con lo spogliatoio in generale. Però lo spogliatoio continua a seguirlo e non lo ha, a un certo punto, non ha creato un solco così come lo avevano creato i suoi predecessori a un certo punto, escluso Allegri, che comunque è sempre stato un maestro nella gestione dello spogliatoio. Quindi l'esperienza in questo senso di Spalletti gli ha consentito di diventare credibile anche con quei giocatori che non giocano tanto e quindi non sono di certo contenti.
Invece, e quindi questo, diciamo, sicuramente è stato poi il percorso che ha permesso alla Juventus di crescere, di ritrovare un po' quella forma, quella personalità e quella qualità. L'anno prossimo la Juventus, nonostante lo stesso Spalletti abbia detto siamo calmini, prendiamoci una camomilla, andiamo a dormire con tranquilli e sereni, lui il pensiero proibito insieme alla società di vincere il campionato il prossimo anno ce l'ha concretamente?
Beh, ma io credo che ci siano stati due segnali importanti negli ultimi tempi. Come lì che dice faremo un mercato ambizioso perché il nostro obiettivo è tornare a vincere, indipendentemente dal fatto se andremo in Champions League o meno. E questo è già
un primo segnale.
Questa è già una dichiarazione ardita, perché se poi non lotti per vincere il prossimo anno, come lì prende bastonate in testa. E poi Locatelli, che in conferenza stampa dice a domanda cosa ti ha detto il Can dopo il rinnovo, mi ha detto dobbiamo tornare a vincere. E quindi i segnali sono che la Juventus voglia innanzitutto, come ha detto Spalletti, arrivare più in alto possibile in questo campionato, probabilmente anche terzo o seconda se possibile, e poi da lì fare questo step per la lotta allo scudetto. Ma come ti dicevo io, Enzo, spesso chiudere il campionato con un trend positivo fa la differenza, perché se tu chiudi quarto, poi l'anno prossimo ti presenti ai nastri di partenza con tre squadre da superare davanti.
Esatto.
Se tu ti presenti ai nastri di partenza del prossimo campionato come secondo in classifica, vedi per esempio Trapattoni, l'ultimo Trapattoni che chiude secondo, l'anno dopo la Juve di Lippi vince lo scudetto. Cioè prendi un trend positivo, sei lì vicino e allora lì dici ok, sono talmente vicino che me la gioco. Se arrivi quarto dici ok, sono ancora un po' lontano, vediamo cosa riesco a fare. Anche psicologicamente, a livello di ambiente, di umore dell'ambiente, arrivare più in alto possibile in questo campionato può dare una spinta in più.
Il fatto che in questo gruppo ci siano giocatori che non abbiano vinto, di fatto, può essere sempre un limite o potrebbe trasformarsi, aggiungendo poi giocatori che hanno vinto, come Bernardo Silva, Lewandowski, Goretzka, che ne so, in un valore, perché magari ci aggiungi la fame a quelli che non hanno mai vinto di voler vincere e trionfare finalmente?
Ma io credo che questo gruppo abbia bisogno di alzare la fame anche in allenamento. C'è bisogno di quelli che quando perdono la partitella, anche a fare dei gesti eclatanti, a lanciare le bottigliette verso lo spogliatoio della Continasso, addirittura lanciarle fuori dalla recinzione, dare qualche calcio a qualche pallone e mandarlo via per far capire a questi giocatori: guardate che qui non si vuole perdere nemmeno quando si gioca a briscola durante il ritiro prepartita. Cioè, questo è che manca secondo me in questo momento alla Juventus, perché troppe volte abbiamo visto dei cicli in cui la Juventus vinceva un certo numero di partite e poi improvvisamente crollava, come se tutto quello che aveva fatto nelle partite precedenti non fosse mai esistito. Quindi, come dice Spalletti, vinciamo 3 partite, tiriamo una linea dietro i nostri talloni e poi facciamo un passo indietro. Questo non deve più esistere, e questo secondo me non esisterà nel momento in cui tu a questi giocatori aggiungi quelli che tirano anche qualche scappellotto nei momenti importanti.
Esatto. Mirko, grazie davvero. Mirko Nicolino, come sempre.
Grazie a voi, un caro saluto a tutti.
Allora, grazie a Mirko, appunto ci fermiamo per l'ultima pausa, rientro all'Alain Valneghi, torniamo sulle gare di ieri, presentiamo quella di oggi, in generale parliamo anche un po' di questi colpi di mercato, vi aspetto. Ed è arrivato il momento di Alain Valneghi. Ciao Alain, ben ritrovato.
Ciao Enzo, buongiorno.
Allora, ieri partita che assomigliava molto di più a quella vista in campionato tra Como e Inter, piuttosto che quella vista nell'andata di Coppa Italia, ma ci ha raccontato più o meno quello che abbiamo visto proprio in campionato qualche settimana fa.
Sì, una squadra accademica, una squadra con valori tecnici alti, ma una squadra ancora inesperta, che non gestire un 2-0 a San Siro
folle, dai,
dimostra bene l'inesperienza e comunque il fatto che quel che diciamo da settimane, che il Como deve crescere sotto questo aspetto, perché tecnicamente è difficile trovare dei limiti nella gestione del risultato. Lì ha tanto lavoro Fabregas, perché comunque ha avuto anche le occasioni per portarsi sul 3-1, incapace di uccidere la gara, poi l'Inter ti castiga. Ha meritato l'Inter, perché ci ha creduto e comunque ha aspettato il momento e ha gestito bene i momenti chiave della partita.
Però diciamo, tornando al Como, a Cesc Fabregas, la cosa che insomma un pochettino stupisce è il fatto che soltanto qualche settimana fa hai potuto vedere che in un doppio vantaggio contro l'Inter lo devi gestire in maniera diversa, e invece commetti lo stesso errore davanti a quello che poteva essere un obiettivo importante, perché comunque davanti c'era il raggiungimento della finale di Coppa Italia. Ci vedi dei limiti comunque al di là che nel Como, anche in Fabregas, nella sua mentalità, che deve vivere anche qualche variazione di tema, quindi non necessariamente aggredire sempre, attaccare sempre, soprattutto quando magari hai dei giocatori che lì dietro per l'inesperienza possono commettere errori come lasciare da solo Çalhanoğlu nel cuore dell'area di rigore, essere più attento anche a quella fase lì?
Fa parte del processo di crescita, del gestire i momenti chiave della partita, dell'acquisire il cinismo necessario. Con un po' di cinismo il Como sarebbe già in Champions, sinceramente, in campionato.
Beh sì, aveva un grande vantaggio.
Dunque, niente, io sono curioso di vedere la crescita che avrà, se c'è crescita, l'anno prossimo. Adesso ormai il Como sappiamo che in realtà è, conosciamo il modello di gioco, conosciamo le sue qualità, conosciamo i suoi difetti, i suoi limiti. Ormai questi limiti non lo porterà il Como in Champions. E lì l'anno prossimo già confermarti è difficile, ma migliorare quest'anno sarà comunque avrà un gran compito Fabregas. Vedremo come si muove sul mercato, perché comunque anche entrando in Europa lì i parametri anche a livello finanziario comunque bisognerà gestirli. Dunque niente, è questo ormai cosa è successo ieri. Sinceramente non c'è nulla di sorprendente, anche sullo 0-2 ho sempre sentito l'Inter in partita, sempre sentito un Inter capace di ribaltare il risultato e niente, ormai aspettavamo l'Inter in finale e l'Inter si è qualificata, perché ha comunque nella mentalità, la gestione delle partite, la sua qualità individuale pure ha qualcosa in più rispetto al Como il giorno d'oggi.
Analizzando l'Inter, analizzando il lavoro di Chivu, abbiamo provato a interpretare un dato, una cosa che voglio capire se ti trovo d'accordo. obiettivo sta dimostrando intanto qualche cosa di importante, che non è scontato, è vero, c'è una struttura, c'è una squadra, però comunque le partite poi le devi vincere, tutte le gare che l'Inter doveva vincere, le famose medio piccole le hai vinte tutte quante, e qui stai costruendo il campionato. Però in alcune partite si è avuto un po' la sensazione che sia più bravo a leggerle in corsa che non a prepararle dall'inizio, sei d'accordo?
Sì, ma poi devi capire, ma alla fine questa squadra, questo gruppo sinceramente è stato un po' più centrato, un po' più concentrato, forse anche meno snob, avrebbe vinto almeno uno scudetto in più. E è sempre stato il limite di questa rosa. E alla fine ieri ha avuto la fortuna di trovare una squadra che concede, perché con 2-0, vedendo come difende il Como in blocco basso, comunque ti rimette in partita. Però contro una squadra un po' più cinica, ieri l'Inter non avrebbe rimontato comunque.
Anche secondo me.
Sia ben chiaro. Dunque sì, a gara in corso contro il Como, ma a gara in corso nei big match non l'ho visto. L'ho visto contro la Juve, ma la Juve comunque c'era una sinopsi comunque molto particolare.
No, ma poi erano in 10, quindi
con l'espulsione di Kalulu
cambiò tutto in quel caso la partita. Per quanto riguarda invece a questo punto la sfida di questa sera, Atalanta contro Lazio, che partita ti aspetti?
Ah, mi aspetto una, come dicevamo ieri, un Atalanta che si gioca tanto stasera, anche la direzione sportiva si gioca tanto. Quanto ha speso Atalanta tra gennaio e luglio? Quasi 200 milioni, no? Ha venduto,
Ha venduto tanto, comunque, sì.
Sì, però ha speso 200 milioni.
Però ha cominciato con un progetto tattico sbagliato con Juric.
Sì, sono d'accordo. No, l'Atalanta è un modello di gestione, non abbiamo dubbi, non c'è dibattito su quello. Però adesso consolidarsi come una squadra che deve andare in Champions, perché quando hai quella dimensione economica devi andare in Champions, non esiste il dibattito. E lì quest'anno ha sbagliato qualcosa. Dunque, se vinci una Coppa Italia cambia, la sensazione cambia, soprattutto in finale contro l'Inter, che sappiamo che l'Inter comunque tanto ha sofferto, l'Inter negli ultimi anni è l'unica squadra in Italia che Atalanta ha proprio sofferto, l'Inter. Però devi passare lo scoglio Lazio, e la Lazio arriva con poche pressioni, con molta consapevolezza su cosa si gioca, su come vuol giocare anche quella partita. La gara di Napoli secondo me ha dato un qualcosa in più a questa rosa, e lì è una grande sfida, perché se la Lazio dovesse vincere questa Coppa Italia sarebbe il titolo più clamoroso di Sarri, ma di gran lunga.
Sì, sono d'accordo. Sarebbe.
E allora lì sono due partite. Sono due partite. Devi gestire la partita stasera a Bergamo, provare a far dubitare Atalanta. Atalanta in casa spesso e volentieri fa fatica. Anche nell'ultimo periodo con Gasp ha fatto fatica. Dunque stasera deve essere brava la Lazio a far dubitare Atalanta e approfittare degli spazi che ti lascia l'Atalanta. Sono curioso di vedere l'atteggiamento che avrà la squadra di Palladino, e per Palladino comunque potrebbe significare il primo trofeo.
Certo.
Dunque c'è tanto in gioco stasera, sia per la Lazio che per l'Atalanta.
Chiunque delle due dovesse arrivare in finale, posto che poi ogni gara è diversa, a parte Como Inter, che evidentemente è stata una copia di quella dell'andata con gli annessi errori difensivi di cui abbiamo parlato e che sono sotto gli occhi di tutti da parte del Como, e quindi quell'inesperienza nel saper gestire un doppio vantaggio che soltanto una squadra inesperta può non saper gestire. Però se l'Inter affrontasse o l'Atalanta o la Lazio, la vedi una finale scontata o una finale combattuta e difficile?
Non è mai scontata una finale, soprattutto con questa pazza Inter, non c'è nulla di scontato. Se vai a giocarti la finale contro la Lazio, giochi in trasferta praticamente.
Sì.
E comunque dei Lazio-Inter non hanno dei grandissimi ricordi i tifosi dell'Inter, delle gare giocate all'Olimpico.
è la pressione, come gestirebbe la pressione. Contro l'Atalanta è un derby lombardo, è una partita dove negli ultimi anni l'Inter spesso volentieri ha dominato, soprattutto il risultato, e in entrambi i casi arriverebbe molto favorita l'Inter. E non so se li possiamo definire riscontri diretti, forse contro l'Atalanta sì, contro la Lazio no, perché la Lazio quest'anno sta facendo molta fatica,
è una difficile, certo.
E l'unica certezza è che l'Inter arriverebbe favorita. Poi una finale non c'è nulla di scontato, abbiamo visto la storia del calcio parla a favore degli underdog, in finale può succedere di tutto.
No, mercato, abbiamo parlato a lungo di quelli che potrebbero essere i sogni di mercato della Juventus, ne abbiamo parlato anche poco fa con Mirko Nicolino cercando di approfondire un po' le questioni. Bernardo Silva / Lewandowski sono due giocatori che alzerebbero quanto il livello della Juventus il prossimo anno, ma soprattutto secondo te sono due acquisti, da quello che percepisci conoscendo i campioni, conoscendo quelli che possono essere anche un po' le loro ambizioni, conoscendo anche un po' la passione che Bernardo Silva in fondo nasconde per il Barcellona, ma cercando di capire se Barcellona farà questo affondo eccetera, che possano secondo te accettare l'offerta della Juventus? Cioè te l'immagini, ti stupirebbe vedere la Juve oppure no?
Bernardo qui a Barcellona lo danno non per fatto, però comunque molto con le parti molto vicine,
perché c'è lui che
la volontà del calciatore è venire proprio a Barcellona, secondo la stampa catalana, poi certo, non ho informazioni da dentro, non mi interessa parlare con i giornalisti catalani. Lewandowski secondo me non metto in dubbio la carriera, ma non c'è di meglio di Lewandowski? Cioè, dobbiamo ancora andare a prendere dei dinosauri del calcio internazionale?
Però è, in questo momento sarebbe uno che magari ti dà quella internazionalità, quella...
ma l'internazionalità in Italia, ma non a livello internazionale. In Serie A, forse, Enzo. Lewandowski l'hai visto giocare quest'anno in Champions? Guardi il Barça in Champions?
Sì, l'ho visto, è chiaro che non è il Lewandowski che ricordavamo, ovviamente quello del Bayern Monaco, per dire, però è un giocatore che in Italia farebbe sicuramente la differenza, no?
Sì, sì, però non so poi con Vlahovic.
Se resta, perché poi l'altra domanda che ci siamo posti e che ti pongo, se la Juventus, visto che a Vlahovic verrebbe proposto il rinnovo contrattuale a 6 milioni, visto che David guadagna 6 milioni, se la Juventus dovesse scegliere, magari ipotizziamo prende Lewandowski, poi dovesse scegliere chi avere come secondo attaccante lì tra Vlahovic e David, tu chi sceglieresti e perché?
Tra Vlahovic e David?
Sì, avendoli già tutti e due praticamente.
Vlahovic tutta la vita, ma Vlahovic con l'arrivo, l'eventuale arrivo di Lewandowski accetterebbe di stare in panchina. Vlahovic ha un carattere particolare, lo sapete, a Torino. Sì, sì. Lui vuol comunque, lui fa o pensa da prima donna. Dunque, se li metti Lewandowski, non penso che sia il calciatore che dica sì, io con Lewandowski posso crescere, viene da Chioggia, eccetera, eccetera. Vlahovic è egocentrico. Vlahovic vuole essere titolarissimo. E comunque con le offerte, non so, forse sarà già chiuso conoscendo la programmazione della società, ma non lo so, io. Guarda, Lewandowski è uno degli attaccanti del XXI secolo, ma questo non lo mettiamo in dubbio. Ma quanti anni ha Lewandowski?
37.
Ma poi comunque rimandi comunque l'investimento sul grande centravanti all'anno prossimo o tra due anni. Forse è anche un modo di fare.
Sì, perché per la intanto rimonti, questo, torni a vincere.
La qualità non si discute. Adesso sulla progettualità, sinceramente, io non sono a favore di andare a prendere dei calciatori di questa età, piuttosto andare a scovare un calciatore di una certa età. Il problema è il margine di errore che ha questa dirigenza, perché come lì non può più sbagliare.
No, certo.
Ha avuto la fortuna che Spalletti ha accettato l'incarico, altrimenti non so se come lì sarebbe ancora al timone della Juve, sinceramente, perché l'anno scorso ha fatto tanti errori,
tantissimi.
Dunque non può più sbagliare sugli attaccanti, ha speso tanto, ha speso male, non ha trovato una soluzione a gennaio, Adesso Vlahovic, immagino che comunque ci sarà comunque molta divisione sul rinnovo di Vlahovic a Torino.
Sì,
ci saranno
sì.
anche gli anti Vlahovic.
Sì.
Perché da quando è arrivato a Torino non ha mai giustificato il prezzo pagato.
Onestamente no. E anche lui, diciamo, quando poteva rinnovare al ribasso dando una dimostrazione, si è presi i soldi, se li è tenuti tranquillamente. Adesso magari prova a rinegoziare, anche perché viene da un'annata nella quale praticamente non ha mai giocato e forse non ci sono tante offerte, quindi anche questo un po' fa arrabbiare, diciamo, qualcuno.
Ma hai trovato Spalletti anche? Penso che Spalletti sia comunque sia il fattore determinante, perché Spalletti sappiamo la reazione che ha con gli attaccanti. Qualitativamente è il migliore attaccante che ha in rosa la Juve, attaccante proprio centravanti. E Spalletti evidentemente ci punta, perché ha capito che sui costi è meglio rinnovare Vlahovic e provare a farlo tornare quello di Firenze, piuttosto certo. che andare a spendere tanti soldi, perché il centravanti è un ruolo costoso, e soprattutto scommettere su un calciatore che si dovrà ancora adattare al mondo Juve, alla Serie A se arriva dall'estero, eccetera eccetera. La soluzione più coerente è quella di rinnovare Vlahovic, poi sta a Spalletti convincerlo di farlo tornare con differenza, ma soprattutto sull'atteggiamento, sulla testa, perché tecnicamente è un giocatore che non si discute.
Grazie Alevin, ci ritroviamo domani e commenteremo Atalanta-Lazio e soprattutto ci cominciamo già ad anticipare quello che sarà poi la finale di Coppa Italia. A domani Alevin, ciao.
Grazie, ciao.
Allora siamo pronti al momento di Maracanà, tutta la squadra è già pronta a scalpita per entrare in diretta. Saluto,
la vedo, eccola lì, sta arrivando.
Saluto e ringrazio Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
La palla passa ad Andrea Maiocca a Maracanà, io vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.